Allora, mi sono preso nota perché tante cose poi uno le dimentica. E ieri volevo dirvi che stavo a Monte Sant'Angelo, proprio da San Michele, cioè prima di venire qua, sono andato là a dire domani dovrò parlare anche di te, per cui fa che io non ti faccia fare brutta figura, eh. È importante non fargli fare brutta figura a San Michele. Michael, chi è come Dio, è importante che noi lo invochiamo anche perché spesso il nostro io vuol fare da Dio. Lui chi è come Dio? E proprio comincio con un aneddoto che non l'avevo scritto, però mi è venuto in mente adesso. Un giorno c'era un gruppo di, mi spiace per la tua categoria, no? Erano avvocati. Allora c'è un avvocato che aveva conosciuto Padre Pio, ha portato altri colleghi perché voleva che conoscessero anche loro Padre Pio. Allora a un certo momento dice: voi che avete studiato tanto, ditemi il nome del demonio. Allora il conduttore dice: Lucifero, Padre Pio, l'altro Satana, quell'altro Belzebul, no, tutti i nomi. A un certo momento avevano finito le munizioni, non sapevo più che cosa dire. Padre, ce lo dica lei. Si chiama io, capito? Ed è peggio del demonio, perché mentre il demonio sta fuori, l'io sta dentro, è un amico che vuol gestire il tuo cuore, il tuo pensiero, è pericolosissimo. Dice che il nostro io, dice Padre Pio, era stramaledetto, lo stramaledetto nostro io, è il nostro nemico principale e lo ospitiamo. E spesso per Gesù non c'è posto, ma per l'io addirittura con lo scettro e la corona in testa, vero? Da re, regna nella nostra persona. Bene, allora comincio un po' a dire, c'è una bella preghiera all'angelo custode, che forse non l'avete mai sentita, non è quella classica, è un po' più, diciamo, si espande con altre parole, ma molto interessante. Dice: angelo di Dio che sei il mio custode, compagno della mia vita, che non mi abbandoni mai, né di giorno né di notte. So che sei spirito invisibile e sei sempre al mio fianco. Ti prego, ascolta la mia umile preghiera e dirigi i miei passi per seguire sempre Gesù. Nelle ombre della notte difendimi dal nemico infernale, stendendo sopra di me le tue ali. Angelo Santo, fa che io ascolti sempre le tue sante ispirazioni e le osservi vivendone. Ringrazio Dio di avermi donato te, o celeste amico, che mi illumini, mi custodisci e mi sostieni nei momenti difficili della vita presente. Ti ringrazio della tua fedeltà, tu sei l'amico vero, tu sei un tesoro. Padre Pio ti domandava nella confessione: hai sempre corrisposto alle sante ispirazioni? Ve l'ha mai chiesto nessuno a voi? Ah, hai visto? Eppure le sante ispirazioni, l'angelo custode, il messaggero porta anche questi messaggi, queste. Però non le sappiamo neanche riconoscere, pensa un po' che roba. Qui. Dice: hai sempre corrisposto alle sante ispirazioni? Se avessi sempre corrisposto, sarei meglio di quello che sono. E siccome non ho sempre corrisposto, sono quello che sono. Ma questo vale per me, ma vale anche per voi. Pensiamoci bene. E nell'esame di coscienza conviene talvolta pensare, dice Padre, chissà quante volte il Signore mi ha mandato attraverso l'angelo delle sante ispirazioni, ma io le ho scartate perché mi sembravano un po' strane. Per la vita mia mi sembravano strane. Beh, e a proposito degli angeli, volevo anche dire questo, che c'è una felice coincidenza perché quest'anno ricorre il centenario delle apparizioni dell'angelo ai tre pastorelli di Fatima. L'anno prima del 17 l'angelo, vedete, ha preparato le apparizioni della Madonna e i più grandi eventi biblici sono sempre stati preceduti da apparizioni angeliche, per cui Fatima non è come tutte le altre cose, è completamente diversa, è la più importante di tutte, è stata preceduta, per cui vabbè. Adesso vediamo anche nella Bibbia, diciamo, questa presenza dell'angelo. Dobbiamo fare un po' più di conoscenza col nostro angelo e volergli anche più bene, ringraziarlo, e ne sperimenteremo l'efficacia della nostra devozione all'angelo custode. È veramente un amico, è veramente un tesoro. Sentite, dal libro dell'Esodo, sono cose magari uno le ha sentite ma poi non le ha memorizzate, dice così, il Signore dice: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, abbi rispetto. Da ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò, cioè il Signore dice, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Manderò davanti a te un angelo e scaccerò il Cananeo, l'Amorreo, l'Ittita, il Perizzita, l'Eveo e il Jebuseo. E siccome anche noi dobbiamo entrare in un paese che non è di qua, ma è di là, dobbiamo stare attenti. La parola di Dio non va letta, va sempre pesata, pesata, perché pesa la vita eterna. Allora, manderò davanti a te un angelo per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ti ho preparato. Gesù ha detto: vado a prepararvi un posto, l'ha detto questo? Ecco, e allora sto posto lo vogliamo occupare o non lo vogliamo occupare? Abbiamo un angelo che ci è stato dato, però vive nell'anonimato, cioè abbiamo pochi scambi di, come dire, non conversiamo molto con lui, invece dobbiamo parlare con l'angelo. Pensate che Padre Pio, da bambino, lui già giocava col suo angelo custode, non solo, ma vedeva anche gli angeli custodi degli altri bambini e pensava che tutti li vedessero, finché un giorno si accorse che era solo lui che li vedeva, l'angelo, pensate che bello. Poi dopo, qualche giorno fa abbiamo sentito ad esempio che l'angelo liberò gli apostoli dalla prigione, per cui si parla molto degli angeli, però sembrano storie antiche, storie sorpassate. È presente il nostro angelo? Cioè, io non dico che vi prego e vi supplico in qualche modo, iniziamo una vita angelica. Nel senso che non solo l'amicizia con l'angelo, ma l'angelo vuole che noi viviamo una vita angelica e ci aiuterà in questo e sarà il nemico dei nostri nemici. Se no, continuiamo a lamentarci, quello là, questo qua, quello là, è colpa tua perché tu non metti in azione il nemico dei tuoi nemici, per cui se li hai tutti addosso è colpa tua perché non hai messo in moto la difesa, no? Allora, la presenza dell'angelo custode nella vita di Padre Pio, adesso passiamo a Padre Pio, ci viene segnalata già da quando questi era giovane sacerdote, convalescente a Pietrelcina, gente anziana di questo luogo, natio del santo religioso, raccontavano che come egli si desse poco pensiero di chiudere la porta di casa ogni volta che ne usciva. Che serrature avete voi a casa vostra? avete la doppia serratura, avete i vetri antiscasso, cosa fate? Avete paura dei ladri, vero? Avete paura dei ladri, ce ne sono così tanti. Allora, sapete cosa rispondeva Padre Pio? Dice, c'è l'angiolino che mi fa da guardia alla casa. Aveva messo l'angelo custode e ci pensava lui a fare il custode di casa. Dice, sai, noi non possiamo andare fuori di casa perché qualcuno deve restare, perché magari mentre noi andiamo arrivano i ladri. Però il tuo angelo custode tu non l'hai mai ingaggiato come custode di casa tua, no? Custode non solo tuo, ma anche delle cose tue, se non sono contro il volere di Dio. C'è l'angiolino che fa la guardia alla mia casa. Una volta il suo amico e confidente, che era Don Salvatore Pannullo, ricevette una lettera dal direttore spirituale di Padre Pio, che era Padre Agostino da San Marco in Lamis. Il sacerdote, fece per aprire, spiegarne il foglio di questa lettera, ma non andò oltre, il foglio era bianco, senza un solo rigo. La lettera avrebbe dovuto contenere una risposta ad un quesito di Padre Pio posto da Don Pannullo al Padre Agostino. Come spiegare l'accaduto? Padre Pio dice, sono stati quei malvagi. Padre Pio, illuminato dal suo angelo custode, proseguì col rivelare il contenuto della lettera che quei malvagi, cioè i demoni, avevano fatto sparire in modo misterioso. L'incidente parve troppo singolare al reverendo. Egli volle sincerarsene e scrisse segretamente all'autore della missiva. Le notizie lette da Padre Pio nel foglio bianco erano esattissime, tale la risposta del Padre Agostino. Il giovane confratello era veramente segnato con il dito di Dio, cioè Padre Pio. Pensiamo che fra i due amici, dopo questo accaduto, l'angelo custode divenisse l'oggetto di lunghi discorsi, di frequenti menzioni, di commosse edificanti confidenze, sestando anche ad un'informazione di una nipote di Don Pannullo, essi costumavano nella corrispondenza epistolare fare il nome dell'angelo di Dio. Salutatemi l'angiolino, diceva, ricorda di aver letto al nipote Don Pannullo sul retro di una lettera spedita dal sacerdote Padre Pio. Voi sapete che l'angelo custode faceva anche da postino. Sapete anche Santa Gemma Galgani, per esempio, sapete che metteva là la lettera, partiva, cioè a 300 chilometri, poi il suo padre spirituale scriveva la lettera e arrivava la lettera di risposta portata dall'angelo postino. Altro che Poste Italiane, che non arrivano mai le lettere, anzi talvolta vengono perdute, vero? Allora, furono queste le notizie che mi posero sulla via della scoperta, che l'angelo di Dio ti accompagni, spesso augurava il padre al pellegrino in procinto di lasciare il convento, che chiedeva di assisterci nelle imprese di dubbio esito. Un'altra espressione che pure ricorreva di frequente sulle sue labbra, che l'angelo di Dio ti sia luce, aiuto, forza, conforto e guida. Si sente lo stesso, sì, anche se c'è, ma dico anche se lo compagno. Mi confidava la signorina Lina di Vicenza, Il giorno 1 ottobre del 56 mi sono confessata col padre. Gli ho chiesto una parola che mi fosse presenza, che mi fosse di guida nella vita. Il padre ha così risposto.
Non si sente, sì.
Non si sente, no, perché c'è, allora, sono le campane. Aspettiamo un po'.
Aspettiamo le campane.
Aspettiamo la...
Allora chiamiamo... Non posso... Non posso cercare un attimo se ci alza il volume. Questo bisogna... Questo bisogna metterlo più vicino.
Sembra che forse sono le casse interne, mi pare, funzionano.
Alzato?
Pronto?
Vediamo un po' se siete meglio.
1, 2, 3, si sente in fondo? Si sente meglio? Sì. Beh, è che se fosse una banana me la mangerei, no? Ma dico, più vicino di così, sta qua, è fatta di metallo. Non è che me la posso mangiare. Ecco. Ho visto che passava il fraticello adesso.
Sono un po'. Sembra uguale.
Sì. Allora, io proseguo, se si sente, è che vedete, le persone alte hanno un difetto, che hanno la voce bassa, mentre quelli che sono bassi hanno la voce alta. È incredibile, ma è proprio così. Che ci posso fare? Allora, questa signorina Lina, se mi sono conversata col padre, gli ho chiesto una parola che mi fosse di guida nella vita e il padre ha così risposto. Questo ti sia di guida, sii sempre alla presenza di Dio, opera e agisci alla sua presenza, ricordati del tuo angelo custode, di lui che ti è sempre vicino. Sia tu in grazia di Dio o non lo sia, quale amico più grande puoi avere del tuo angelo custode? Qui, che tu sia, che tu non sia, l'angelo custode non ti abbandona mai. Lui è fedele, siamo noi che siamo, abbiamo un problema contrario. Dice, chiedi a lui che ti aiuti nella carità, nell'umiltà, nella pazienza. Un forestiero si raccomandò al padre di assistere da lontano per mezzo dell'angelo. Il padre rispose, purché tu me lo mandi. La signorina Giulia, romana, prima di lasciare il confessionale, chiese al padre, padre, permettete che vi mandi il mio angelo custode da casa? E il padre subito gli ricordò. Molto bene, ma dunque, come in passato che non me l'hai mai mandato l'angelo custode? Se tu me lo mandi sono contenta, ma tu non me l'hai mai mandato fino ad oggi. Padre Pio sapeva tutto. Dice, molto bene. Sorprendeva poi il vedere come in fatto di messaggi angelici fosse egli stesso a sollecitarli. Quando hai bisogno, mandami il tuo angelo custode, diceva la signora Pia, torinese, alla quale, signora Ada Sturia di Genova, inoltre, che gli aveva chiesto di esserle sempre spiritualmente vicino, rispondeva, prega l'angelo custode e mandamelo sempre in caso di bisogno. Che l'angelo infine compisse realmente le commissioni affidategli e le recasse al padre da qualsiasi luogo, vicino e lontano, che si trovasse a casa o fuori di casa, era cosa di cui egli voleva che non si dubitasse mai. L'angelo è obbedientissimo, è obbediente e pieno di sollecitudine, insegnava al dottor Ferruccio di Treviso. La signora Franca, una, sono tutte testimonianze di persone che dicono la loro esperienza con l'angelo e con Padre Pio. Una dei non pochi forestieri stabilitisi nel borgo prossimo al convento per vivere vicino a Padre Pio, una sera gli inviava il suo angelo perché gli esponesse alcune delicate questioni personali che l'angustiavano. Egli è venuto, gli chiese qualche giorno dopo durante la confessione. Il padre rispose: che cosa credi, che l'angelo custode sia disubbediente come te? Dunque è venuto? Certo che è venuto. E che cosa vi ha detto? Quello che tu hai detto a lui. Dice, cosa, era curioso, voleva sapere cosa gli ha detto l'angelo custode. È quello che tu hai detto a lui. Vale a dire, mi ha detto la signorina fuori di sé dalla commozione, ripete il discorso che lei aveva desiderato gli facesse il celeste messaggero. Ma la testimonianza che si impose sopra ogni altra è quella della signora Pia, che abbiamo sentito prima, già ricordata, persona degnissima di fede. Raccontava che l'anno 45, poco dopo la fine della guerra, si trovava in campagna, ad alcuni chilometri da Torino. La mattina del 20 settembre, anniversario delle stimmate di Padre Pio, come era costume fra i figli spirituali, desiderò mandargli un telegramma di auguri a San Giovanni Rotondo. Ma per quanto si desse d'attorno, non trovò nessuno che glielo potesse spedire da quel capoluogo piemontese. La signora era in angustia. Ad un tratto si ricordò di una raccomandazione che gli aveva fatto Padre Pio l'ultima volta che era stata da lui. Le aveva fatto nell'atto di congedarla: quando hai bisogno di mandarmi il tuo angelo custode, mandamelo. E allora si raccolse per un breve momento di fervente preghiera al suo amico invisibile e gli disse: provvedi tu a recare i miei auguri al padre, giacché non mi è possibile mandarglieli altrimenti. Lasciò immaginare, racconta la signora Pia, quale fosse la mia sorpresa e la mia gioia nel ricevere di lì a pochi giorni una lettera da San Giovanni Rotondo, con la quale una mia conoscente di nome Rosinella, ecco, raccontava che alla fine della confessione il padre l'aveva trattenuta per dirle: scrivi alla Pia e dille così: Padre Pio ringrazia degli auguri spirituali che gli avete mandati. Capite che bello? I messaggi angelici giungevano a destinazione, confluendo da ogni punto della terra e cogliendo il destinatario dovunque e nei momenti in cui si trovava: cella, corridoi, scale, mentre pregava o ascoltava le confessioni. Ecco, mi spiace di leggerle, ma diciamo non riuscirei a ricordare tutti questi particolari punto punto, allora me le sono scritte. Confidava egli stesso a padre Michelangelo da Cavallana, un grande predicatore, Michelangelo l'ho conosciuto personalmente, questo qui, che aveva la prodigiosa facoltà di seguire contemporaneamente due discorsi differenti. Abbiamo peraltro notato in lui, anche quando si trovava fra la gente, momenti di astrazione e di raccoglimento in se stesso che inducevano a pensare a segrete intese, a colloqui misteriosi con l'invisibile. Spesso si vede anche nelle fotografie che Padre Pio, vedi che a un certo momento punta gli occhi distante mentre parla con te, chissà cosa vede, chissà cosa, con chi sta parlando. Difatti succedeva molto spesso, visto che c'era un traffico di angeli incredibile. Un alone di mistero lo circonfonde. Sì, questo l'ho già letto. Bisogna chi credergli. Per disposizione divina, gli angeli erano al suo servizio per l'umana redenzione e gli portavano le ansie, i bisogni, gli appelli che soprattutto i figli spirituali gli indirizzavano per loro mezzo. Aveva orecchie per sentire, ci sentiva bene e teneva a farcelo sapere. Un amico, certo Franco, che gli chiese: ma lei sente veramente quello che le mando a dire per mezzo del mio angelo custode? E Padre Pio gli risponde: e che credi che sia sordo? L'angelo era dunque obbediente e pieno di sollecitudine, ad un patto però, purché non lo mandi a dire sciocchezze, come egli stesso raccomandava. Dice: no, non mandarmelo a dire sciocchezze. Magari qualcuno da Napoli dice: dimmi i numeri da mettere all'otto. Non rispondeva. Ecco, c'è un bel racconto qui che l'angelo al volante, e questi infatti accadevano anche spesso, perché pellegrini che partivano dal nord Italia, e a quel tempo non c'era mica l'autostrada, sapete, l'ho fatta anch'io con una 600 di quelle con le portiere che si aprivano controvento, ed era tutta l'Adriatica, era su e giù per le colline, strade strette, autotreni, non si poteva sorpassare, arrivavi che eri ubriaco, proprio non ne potevi più. Però talvolta con questo viaggiare lentamente c'era il rischio anche di addormentarsi. E spesso abbiamo testimonianze di persone che dicono: io fino a lì mi ricordo, poi non mi ricordo più niente. E quando arrivavi, Padre Pio diceva: ehi, guagliò, quando sei stanco fermati, non mi far fare anche l'autista, no? Capite? Non mi far fare anche l'autista. Però tante volte nascondeva la sua presenza e diceva: l'ha fatto l'angelo custode. Ma per esempio la mamma di un nostro carissimo amico, che invece aveva avuto diversi figlioli e alcuni aveva anche rischiato di perderli, dice: ma insomma, dice, mi tocca fare anche l'ostetrica. Cioè, perché questa donna diceva: Padre Pio, vieni ad aiutarmi perché qui sono messa male, no? E dice, e lui accorreva, no? Dice: mi fate fare anche l'ostetrica, Mamma mia, Padre Pio è incredibile. Bene, adesso l'angelo, sentite l'angelo al volante. Allora, questo qui è il racconto di certo Attilio De Santis di Fano. Il racconto che segue lo dobbiamo all'amico Attilio De Santis, così va meglio, vero? Si sente meglio. Nella provincia, della provincia di Pesaro, di professione avvocato, per cui collega tuo. Attento all'angelo custode. Allora, un uomo esemplare per sanità di costumi, pratica religiosa, serietà professionale. Più volte da ragazzo egli ha sostato in preghiera davanti al celebre angelo custode del Guercino, che si venera nella chiesa di Sant'Agostino a Fano. Non si è mai vergognato, giacché tanti infarinati di cultura invece si vergognano di questa come di altre pratiche dette superstiziose. Fra i sottoculturati, per cui quelli che fanno ste cose, che credono agli angeli custodi, sono considerati dei sottoculturati o superstiziosi, no? Penso un po'. Cioè di invocare ed onorare il proprio angelo con la recita giornaliera dell'Angelo Dei. Pochi giorni prima, in occasione, di una ennesima sosta a San Giovanni Rotondo per rivedere Padre Pio, l'avvocato era stato insieme con la sua famiglia a rendere omaggio all'Arcangelo San Michele. nella vicina cittadina di Monte Sant'Angelo. Per nostra edificazione il nostro amico dunque racconta il 23 dicembre 1949, antivigilia di Natale, dovevo recarmi da Fano a Bologna con la Fiat 1100, allora questi che hanno i capelli bianchi sanno com'era la Fiat 1100, che allora possedevo, insieme con mia moglie e due dei miei figlioli. Siamo andati a prendere il terzo figlio, Luciano, che era a studiare nel Collegio Pascoli di Bologna. Stabilimmo la partenza per le ore 6 del mattino. Mi svegliai alle 2:30 di notte e non riuscii più a riaddormentarmi, così che al momento della partenza ero tutt'altro che in eccellenti condizioni fisiche. Guidai fino a Forlì, dove a causa della stanchezza fui costretto a cedere la guida al più grande dei miei figlioli che aveva la patente. Giunti a Bologna, dopo aver appunto rilevato il figlio Luciano dal collegio, girammo per la città, quindi decidemmo di ritornare a Fano. Erano le 2 del pomeriggio, avevo ceduto un'ennesima volta il volante a mio figlio e dopo qualche tempo tornai al volante per guidare almeno fino alla periferia. Il figlio era al mio fianco, mentre gli altri, con mia moglie, erano a discorrere seduti sul sedile posteriore. Oltrepassata la zona di San Lazzaro, accusai maggiore stanchezza e pesantezza di testa. Non reggevo più dal sonno e ricordo che spesse volte mi si chiusero gli occhi e chinai il capo. Allora chiesi di essere sostituito di nuovo al volante da mio figlio, il quale si era addormentato anche lui, e non osavo svegliarlo. Ricordo di aver fatto poco dopo qualche altra riverenza, cioè in seguito a un assordante, dunque di seguito, ma poi di seguito non sentii più nulla, cioè mi sono addormentato. A un certo punto ripresi conoscenza, svegliato bruscamente dal rumore assordante della macchina, quasi avessi premuto sull'acceleratore, guardai avanti, mancavano un paio di chilometri a Imola, fuori di me dalla costernazione. Domandai: chi è stato a mandare avanti la macchina? Ma che cosa è mai questo? È accaduto nulla? Chiesi quindi con ansia, rivolgendomi ai miei che continuavano a discorrere tranquillamente. No, mi rispose, perché mi fai questa domanda? Dissi il fatto. Dice: in quel momento Guido si svegliò, figlio della patente. Nessuno mi credeva. Potevano mai credere che la macchina aveva camminato da sola? No. Ma poi tutti finirono per l'ammettere che effettivamente io ero stato immobile per lungo tratto. Non avevo mai risposto alle loro domande, né fatto eco ai loro discorsi. Talvolta aggiunsero pure: la macchina sembrava stesse per scontrarsi con qualche altra, se non che io avevo destramente sterzato. Replicai che non mi ero accorto di nulla per la semplice ragione che avevo dormito, e adducevo come prova anche il fatto che mi sentivo bene, libero dal peso del sonno, perché avevo dormito. Calcoli fatti, il mio sonno al volante era durato il tempo impiegato dalla macchina per percorrere 27 chilometri. La considerazione di tutto ciò e della catastrofe alle quali ero scampato con tutta la famiglia mi produsse una violenta emozione. Ero pieno di spavento e i miei mi videro pallidissimo. Ma poi, pensando con commozione, ad un aiuto straordinario del Signore, mi calmai. Due mesi dopo, e precisamente il 20 febbraio del 1950, ritornai a San Giovanni Rotondo. Ebbi la fortuna di incontrarmi con Padre Pio sulle scale del convento. Egli era con un cappuccino che non conoscevo e che poi seppi essere il padre Ciccioli di Bollenza, della provincia di Macerata, per cui da queste zone qua. Chiesi al padre una spiegazione circa l'incredibile avventura e Padre Pio mi rispose, dopo essere stato assorto un certo tempo: tu dormivi e l'angelo custode ti guidava la macchina. Ma dite sul serio, padre, è proprio vero? Ed egli: tu hai l'angelo che ti protegge. Quindi, posando la mano sulla mia spalla, soggiunse: sì, tu dormivi e l'angelo custode ti guidava la macchina. Guardai interrogativamente il padre Ciccioli, il quale, al parer mio, ebbe un'espressione ed un gesto di grande stupore. Poco dopo, questo non capisco perché si spegne. Poco dopo mi precipitavo all'ufficio postale di San Giovanni Rotondo e spedivo un telegramma a casa informando i miei come Padre Pio aveva spiegato l'accaduto due mesi prima. Ebbene, questi sono alcuni racconti, adesso invece andiamo avanti con cose magari più snelle. Ora, c'è delle domande e risposte che Cleonice Morcaldi poneva a Padre Pio, e lei, che era una maestrina molto molto simpatica, tra l'altro, sapete come ti salutava? Quando ti salutava, due occhioni, ti diceva: che il Signore ti strafulmini d'amore. Nessuno mai vi ha fatto sti auguri qua, no? Non fulminato, strafulminato. Allora, questa qui lei subito prendeva nota, matita, quaderno, e meno male che abbiamo tutti queste domande e risposte, e non solo sue. Ora, quando vi mando il mio angelo, viene? Chiede. Dice: non è mica disobbediente, sai. Padre, non ho tanta devozione al mio angelo custode. Siamo devoti degli angeli, invocalo spesso, raccomandava Padre Pio. Padre, ma gli angeli ci sorridono? Voi cosa immaginate? Dice: gli angeli sorridono? Sentite cosa dice Padre Pio. Sicuro, dice, sono nostri fratelli. Qui dice, sono tutti immusoniti intorno a me, no? Però c'è l'angelo custode che sorride, è una bella compagnia. Come fecero? Questo qui è una domanda che forse tutti sono interessati anche a conoscere la risposta. Dice: padre, come fecero, padre, gli angeli ribelli a peccare se erano in paradiso? E Padre Pio dice: non erano in paradiso, ma in un altro mondo. Solo dopo la prova gli angeli fedeli furono ammessi alla visione beatifica, come noi del resto, no? Andremo in cielo, ma qui stiamo nella prova. E tutte le cose che accadono sono prove. Dice: voglio provarti nella fede, voglio provarti nella speranza, voglio provarti nella pazienza, nella carità. Per cui tutte queste cose che ci accadono, noi pensiamo: sapessi cosa mi è successo? Forse era un compito in classe, ecco, che il Signore ti dava da fare, vedere come nella prova che voti avresti, come dire, guadagnato, ecco, con la tua fede, la tua speranza, eccetera. Dice così: padre, occuperemo i posti resi vuoti dagli angeli ribelli, e per me ce ne sarà qualcuno? Hai voglia, quanti ce ne sono! Ce ne sono più che in questo teatro, sapete, di posti. È un teatro celeste perché assisteremo non certo alle conferenze di Claudio, ma alle conferenze della Santissima Trinità, che sono molto interessanti. Allora, dice l'angelo custode, poi erano, diciamo, pensieri che lui scriveva anche dietro le immaginette, talvolta, ecco, ti passava un'immaginetta confessionale con un pensiero sul retro, e allora c'è una specie di raccolta di questi, di, un po', non me l'ha mai fatto questi scherzi, ma devo chiedere all'angelo custode che non si spenga il tablet. Dice, l'angelo custode ci segue dalla culla alla tomba. Pensa un po', quanta gente ha il coraggio di dire, è questione di mancanza di fede o di poca fede, ah, mi sento solo, mi sento sola, e offendi qualcuno quando fai questi discorsi. Dice, ah, perché tu a me non mi vedi, ma io ci sono. E ti voglio più bene delle compagnie che tu hai avuto fino ad oggi, molto di più. Pertanto non diciamo mi sento solo, è un'offesa all'angelo custode. Parliamo con il nostro angelo custode. Padre Pio parlava e fin da bambino giocava con il suo angelo custode, ma quello ve l'ho detto prima, vero? E lui vedeva anche l'angelo degli altri bambini. Un figlio spirituale di Padre Pio, questa l'ho sentita proprio con le mie orecchie, poi figlio spirituale di Padre Pio, nel salutarlo una sera prima di partire per far ritorno alla sua città, si mostrò così anche dispiaciuto, insomma un po', di non poterlo più salutare e chiedere la benedizione come aveva fatto nelle giornate della sua permanenza a San Giovanni Rotondo, cioè la sera, dice padre mi dia la benedizione, eccetera, eccetera. Però dice adesso devo partire. E allora padre Pio disse mandami il tuo angelo custode. Felice per questo suggerimento ricevuto, non riuscì a trattenerlo come segreto personale. E diffuse la notizia anche tra gli amici, i quali a loro volta lo riferirono ad altre persone e così via. Dopo alcuni mesi questo figlio spirituale torna a San Giovanni Rotondo e Padre Pio dice ma cosa hai fatto? Dice andare a dire a tutti quanti di mandarmi l'angelo custode. Qui tutta la notte un via vai di angeli che non mi lasciano dormire un attimo, no? Dovevi tenertela per te, non andare a dirla a tutti quanti, capite? Quest'angelo custode, no? Dice, c'è un traffico di angeli da quando hai diffuso questa notizia. Poi adesso vi racconto, non so se è scritto da qualche parte, io l'ho sentita, diciamo, con le mie orecchie, per cui vi dico quello che ho sentito. Ora, molto interessante, quest'anzi direi commovente. E dove adesso sta quella specie di chiesa a forma di polenta? Capite? Sì, a forma di polenta, perché la polenta, diciamo che si stende sul tagliere. Le chiese un tempo erano svettanti verso il cielo, adesso noi siccome siamo rilassati come la polenta, allora ha fatto la chiesa a mo' di polenta, no? Vabbè, dico io come battuta, però al posto di quella chiesa lì c'era un podere dove io dormivo pure lì. E c'era un contadino, non mi ricordo più se aveva un nome particolare, non so se era scienza o sapienza, se aveva un nome di una virtù comunque, ma a fare continua a spegnersi. E questo qui, nel mese di luglio, aveva la sua aia, vero, e trebbiava il grano raccolto. A quel tempo non c'erano le macchine e era in uso. Si piantava in mezzo all'aia un palo, si legavano due paia di buoi e legati a questo palo, questi giravano tutta la notte e siccome ogni giro si accorciava la corda, pestavano poi tutto e la trebbiatura era fatta. E questa operazione si faceva di notte perché con quel sole rovente e tutte le altre cose era meglio farla di sera, anche i buoi, diciamo, partivano di meno. Per cui tutta la notte ha fatto servizio di trebbiare il grano. A un certo momento vede una cosa strana, cioè vede dalla finestra di Padre Pio, vede un raggio, come un fascio di luce. Una volta c'erano i riflettori che usavano i militari per illuminare, per cercare gli aerei, c'è questo fascio di luce che andava verso il cielo e vedeva angeli che salivano e che scendevano in questo fascio di luce, no? Sì, questo si è stropicciato gli occhi, dice, sto sognando, ma quello che vedo è vero, dice, sono sveglio, ma che roba è questa? E rimase a bocca aperta a vedere questi angeli che salivano e scendevano da questo fascio di luce. Siccome i paesani avevano la precedenza su tutti nella confessione, loro potevano confessarsi ogni 7 giorni, mentre gli altri dovevano fare la prenotazione, aspettare 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi prima di confessarsi da Padre Pio. Loro avevano il diritto di confessarsi ogni settimana. E quando capitò il suo turno, glielo chiese, disse, padre, cioè dopo la confessione, dice, padre, mi scusi, volevo chiederle una cosa. Io, la settimana scorsa, mentre trebbiavo il grano, io ho visto dalla sua finestra questo fascio e gli dice gli angeli che se ne scendevano, ma ho visto bene o era una mia fantasia? Padre Pio, sentite il santo come risponde. Ma tu che ci facevi a quell'ora? Ah, padre, sa, trebbiamo il grano. E perché trebbiavi il grano? Dice, padre, ho 4 figli da maritare, devo guadagnare i soldi per preparargli la dote. Ah, tu lavoravi per i tuoi figli. Bene, anch'io. Cioè, chiedeva le grazie e poi gli angeli le portavano giù, capito? Tu lavoravi per i tuoi figli e io lavoravo per i miei. È meravigliosa quella cosa, eh? Infatti anche commovente c'è questo Padre Pio, né di giorno né di notte, non dormiva mai. Quando gli dice, padre, buonanotte, e lui, buonanotte a chi dorme, diceva, buonanotte a chi dorme. Se quello che tu dormi in una notte, io lo dormo in un anno. Perché, dice, di giorno ci siete voi e di notte vengono le anime del purgatorio, non lo lasciavano in pace mai. Pensate sto Padre Pio, che cuore grande che aveva, no? Si preoccupava, si poteva veramente chiamare padre, era un padre, anche se sembrava talvolta burbero, diceva, tu credi che io mi diverta a cacciare le persone o a trattarle in modo così brusco? Dice, il fatto è che quando questi vengono a confessarsi, io guardo, durante la confessione, io guardo la faccia di Gesù e della Madonna. Se sorridono loro, sorrido anch'io. Se loro sono molto seri perché vedono che il peccatore non è pentito, è un incallito che fa fatica a convertirsi, che insomma non vuol cambiare vita, se loro fanno quella faccia, la faccio anch'io. E li sgrido, dice, perché cambino vita, capito? Che bello, è vedere la faccia, dice. Vedevo la faccia di Gesù e della Madonna. È fantastico. Bene, no, che sono arrivato alla risoluzione. Sì. Gli angeli, vedete, dobbiamo volerli conoscere, dice, perché prima mi stavo sulla porta, allora dice, piacere mi ero salutato qualcuno, sono presentati, piacere, piacere, ma noi l'abbiamo mai fatto piacere Angelo Custode, mai fatto noi un saluto e dire che abbiamo il piacere di conoscere il nostro Angelo Custode, lo conosciamo? Boh, non lo conosciamo ancora, ma quanti anni abbiamo? Con tutti questi anni ancora non conoscete il nostro Angelo Custode, ma che brutta cosa, eh? Se è una bella cosa una giornata è sole, è una brutta cosa non conoscere ancora l'Angelo Custode, eh? Qui dobbiamo veramente fare conoscenza e diventare amici, vedrete, è una cosa meravigliosa, ecco, avere questo rapporto di amicizia con l'Angelo Custode. Pensate, questo qui è un fatto che riguarda un figlio spirituale di Padre Pio, un certo Dondolindo Ruoto, non l'avete mai sentito nominare, anche lui racconta di queste cose con l'Angelo Custode. Dice, durante, cambio personaggio, ma non cambio l'angelo però, è sempre l'Angelo Custode, dice, durante la guerra io ero in seminario e a turno ogni mese c'era un ragazzo diverso, un seminarista diverso, che doveva fare la guardia al cero votivo che sta davanti al Santissimo, guai se si spegneva. E dice, si mangiava poco durante la guerra, si dormiva poco, si era molto affaticati. E dice, quando potevi stenderti sul letto era una grazia. Però c'era questo cero che incombeva, dice, per cui, mamma mia, se si spegne, sembra che si correva anche in peccato, mi sembra. Per cui io, dice, ho chiesto al mio angelo custode, dice, senti, guarda, 3 minuti prima che si spenga il cero, tu mi devi dare un colpo al fianco. Io, sentendo questo segno, balzo in piedi, vado e cambio il cero. Per un mese io arrivavo quando la fiammella stava per spegnersi e mai è rimasto il tabernacolo con il cero spento. Quando toccò ai miei confratelli, mi hanno chiesto, ma come hai fatto tu? Dice, durante la guerra la cera non era buona, era di qualità scadente, non riuscivi a capire quando si sarebbe spento, dovevi continuamente fargli la guardia, era un tormento proprio. E dice, io ho fatto un errore, ho chiesto l'aiuto all'angelo custode, però dice, l'ho fatto in una forma di compiacenza, l'ho pagata cara, l'angelo custode non si è più fatto sentire. È delicatissimo e sono rapporti veramente personali con l'angelo custode, per cui si può dire l'angelo custode, però le cose nostre personali è bene che rimangano tra noi e lui, molto segrete. Adesso vi racconto un altro particolare. Questo deve essere invece questo riguarda, cioè, sotto la guida di un angelo, qui è Santa Faustina, ma parliamo sempre degli angeli. Sono stata negli abissi dell'inferno. Sarei morta alla vista di quelle orribili torture se non mi avesse sostenuta l'onnipotenza di Dio. Il peccatore sappia che col senso col quale pecca verrà torturato per tutta l'eternità. Scrivo queste cose, dice, per ordine di Dio, affinché nessun'anima si giustifichi dicendo che l'inferno non c'è nessuno, che pure non esiste e che nessuno ci va. Ho notato che la maggior parte delle anime che ci sono, sono anime che non credevano che ci fosse l'inferno. Non riuscivo a riprendermi per lo spavento al pensiero che delle anime la soffrono tremendamente, ma per tutta l'eternità. Adesso vediamo, parliamo dell'arcangelo Gabriele, Michele, che è un combattente, lo vedete sempre con la spada in mano. Allora, vediamo un po'. Noi che abbiamo sbagliato tutto, quando voi sentite parlare di pacifismo, non è gente che la pensa come Dio, in quanto la guerra non l'abbiamo inventata noi sulla terra, ma l'hanno inventata in cielo. L'hanno inventata in cielo, sentite un po'. È tratto dall'Apocalisse. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse, e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e Satana, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli, per cui li abbiamo tutti qua, sapete, questi soggetti cornuti, li abbiamo tutti qua, sono dei precipitati qua. E dicevo, la guerra non l'abbiamo inventata noi, pensate, già nel libro della Genesi noi sentiamo Dio che dice al serpente: metterò inimicizia tra te e la donna, tra la sua stirpe e la tua stirpe. Per cui è dichiarazione di guerra. E noi facciamo i pacifisti, capito che fenomeni che siamo, no? Vogliamo essere meglio di Dio e avere delle idee più geniali di quelle di Dio. Bisogna far guerra al male e fare il bene, altro che pacifista. Adesso vediamo un po'. Padre Pio, riguardo sempre a San Michele, Padre Pio era, sappiamo che era un cappuccino, cioè un seguace di San Francesco, ed il poverello d'Assisi aveva un grande amore per San Michele. Nei fioretti troviamo scritto che l'arcangelo si deve venerare al sommo grado, San Francesco, Ogni anno, dal 14 agosto al 29 settembre, bisogna onorarlo, San Francesco osservava addirittura una quaresima in onore di San Michele, cioè digiunava e faceva penitenza in onore di San Michele, arcangelo, e fu proprio durante una di queste quaresime che sulla Verna ricevette le stimmate da un serafino, quelle ali, vero? Quel serafino. Il quale, secondo diversi commentatori francescani, era proprio San Michele. Ma interessante, ieri anche sapevo che c'era, ma ho voluto proprio guardare, dice, anche Padre Pio ricevette le stimmate come San Francesco, ed è interessante notare, chi c'è stato, non so se se lo ricorda, che sopra il crocefisso dal quale sono partiti i raggi, c'è un affresco con San Michele Arcangelo, strana coincidenza. E inoltre la provincia religiosa monastica cappuccina di Foggia aveva scelto come suo protettore proprio San Michele, la provincia di San Michele Arcangelo, a cui oggi si è aggiunto San Pio come protettore. Altro motivo ambientale della devozione del padre a San Michele era anche il fatto che il vicino santuario del Gargano distava solo 25 km da San Giovanni Rotondo, e lo stesso San Francesco nel 1219 si era recato in pellegrinaggio sul Gargano, lo sapevate, no? Francesco andò a piedi fino a Monte Sant'Angelo, però non entrò, che disse: non sono degno. Pensate un po', noi entriamo, chiacchieriamo, le combiniamo tutte, capite? I santi come la pensano, non sono degno di entrare, manco ci si inginocchia. Scusate che... Adesso vi racconto un fatto che, diciamo, è personale. l'ho tenuto nascosto per tanto tempo, ma poi si vede che San Michele voleva che si conoscesse questo fatto. Ora, io stavo in ferie con la mia famiglia a San Giovanni Rotondo e spesso andavamo a piedi da San Giovanni Rotondo fino a Monte Sant'Angelo con tutti i bambini, i bambolotti, con quelli in carrozzelle, in braccio, insomma, San Michele. Diciamo, mi sento particolarmente legato a San Michele, cioè lo vedo come una figura da imitare come cristiano combattente per la verità. E allora si andava, e poi anche per portare sti figlioli a San Michele e consacrarli a lui perché siano protetti da lui. In un'occasione entrai nella grotta di San Michele e vidi che nell'urna c'era la statua di San Michele, però, cosa strana, non riuscivo a capacitarmi, vedere che San Michele senza corona e senza spada. Ma che male ci sta, cioè San Michele combattente senza corona, senza spada, cioè, non mi sembrava neanche lui, dico, ma dico, chissà, forse l'hanno portata dall'orefice, non so, a farlo lucidare, a farlo restaurare, chissà, io ho pensato così, però continuavo a macinare questo discorso, vedere San Michele in quelle condizioni non l'accettavo. Insomma, fatto sta che poi c'è una guardiola, c'è all'entrata, c'è un frate che piglia le messe quando si va a Monte Sant'Angelo, e dico, ma scusi, ma come mai San Michele non ha la spada e non ha la corona, l'avete portata a farlo uccidere? No, dice, stanotte sono venuti i ladri e hanno rubato la spada e la corona. Io, che ho un certo, diciamo, concetto di San Michele, sta cosa non la potevo accettare. Ma San Michele, ma scusa, tu con la spada in mano ti fai rubare la spada dei ladri? Ma dico, ma San Michele, cioè, non potevo dire mi deludi, ma insomma non potevo accettare una cosa del genere. Dico, ma scusa, ti fai dai ladri, tu arcangelo, ti fai disarmare? Insomma, continuavo a macinare sta cosa, no? Però era un pensiero mio personale che mi stava dentro. A un certo momento interiormente mi sento dire, a togliermi la corona e a togliermi la spada sono stati i cristiani, che non mi invocano più come principe delle milizie celesti e non mi invocano più per essere difesi dalle insidie del maligno. Mamma mia, era talmente diretta la cosa che io non l'ho detta neanche a mia moglie, me la sono tenuta segreta, perché sono cose, magari la gente pensa, no? Dice, questo qua c'ha le visioni, io sono molto allergico a queste faccende, no? Per cui me la sono tenuta per me. Vabbè, dopo 15 anni circa stavo nel santuario con un padre e dico, mi sono sentito di dire, guarda, ti devo dire una cosa in confessione, no? Perché tu sappia questa cosa, che è importante che un prete la conosca. Però stavo nella parte sinistra, per cui lontano dalla guardiola, si chiama guardiola, dove c'è il frate che piglia le messe. E ero in ginocchio io, in ginocchio lui, la corona in mano io, la corona in mano lui. Questo qui, sto frate, sembrava avesse il megafono, aveva una voce, ma è incredibile, una voce potente che io non ho mai sentito nessuno. Quando parlava, rimbombava la sua voce nella grotta. E non voleva che nessuno parlasse, non voleva che nessuno facesse fotografie, ma addirittura durante una messa ho sentito gridare, non venite con la mano a prendere la comunione perché io non ve la do, andate dal vescovo, andate dal papa, andate da chi volete, io la comunione in mano non ve la do. Mamma mia, proprio gridava sto qua, per dire che tipo era quello lì, no? Però torniamo alla mia presenza, per dire, io vi ho mostrato che soggetto era questo padre, era un monaco olivettano, cioè un benedettino olivettano, perché prima l'avevano loro, il santuario era custodito da loro. Bene, io sono là che in confessione sto per dire questa cosa al frate, la voce tromba che avrebbe voluto dire: in chiesa non si parla così, gridava lui, no, non ha detto così. Sapete cosa ha detto? Quello che stai dicendo al frate lo vai a dire al microfono perché sentono tutti. Mamma mia, io dico, glielo dico in confessione, questo qua adesso mi ha spiazzato. Poi lui che ne sapeva cosa stavo dicendo io al frate, no? Gli stavo dicendo in confessione, per cui una cosa che te la tieni per te, devo dirti questa esperienza. Non la sapeva né mia moglie, nessuno sapeva nulla, no? Però dico in confessione, pensavo che facesse bene anche per edificazione. E questo che grida, quello che stai dicendo, lui non aveva ancora cominciato, lo devi andare a dire al microfono. Mamma mia, strano, non voleva che nessuno parlasse in chiesa, io addirittura al microfono devo andare. Vai! E io ho fatto finta di non aver capito che parlasse con me. Hai capito? Tu devi andare a dirlo. Mamma mia, tutta la gente mi guardava, mi è toccato andare al microfono a raccontarlo. Sta storia che vi ho raccontato. Quando ho terminato, sono stati i cristiani a togliermi, è vero, la spada e la corona. Terminato il racconto, la voce megafono, è proprio così, sono stati i cristiani a togliere la spada e la corona a San Michele. Adesso vi faccio un'altra confidenza, che però questo qui l'ho sentito perché stavo là. Quando Papa Giovanni Paolo II venne a San Giovanni Rotondo, e ha avuto una grazia anche speciale perché gli ho presentato la figliola che sarebbe entrata un mese dopo in monastero, gli ho detto: padre, questa mia figlia che fra un mese entrerà in monastero e offre la sua vocazione per lei, se l'è presa, è sparita dentro il Papa, perché non si vedeva più, è sparita dentro il mantello, non lo so, insomma, si vede nella fotografia la testa del Papa che bacia la testa della figliola, e la figliola era sparita. Ma comunque lui è andato a celebrare la messa a Monte Sant'Angelo, e al termine ha esortato, raccomandato con forza ai vescovi della Puglia di mantenere viva la devozione a San Michele Arcangelo, e poi sbottò con questa frase: adesso, quando torno a Roma, voglio ripristinare la preghiera di San Michele Arcangelo al termine della Santa Messa. Ce l'ha fatta? Avete visto che ci sono dei super papi in Vaticano? Il Papa lo voleva, non è riuscito a... Però nel momento in cui la Chiesa, cioè un Papa ha visto demoni che tormentavano la Chiesa e ha scritto, Leone XIII ha scritto addirittura la preghiera, vero? L'esorcismo, per cui ha voluto che si dica quella preghiera lì, un Papa l'ha voluta, un altro Papa l'ha voluta, e nel momento in cui siamo nel pieno della battaglia abbiamo tolto la spada e la corona a San Michele Arcangelo. Secondo voi chi è stato a combinare sto guaio? Allora, personalmente vi esorterei, tanto dovete imparare la memoria, la preghiera, e se non si può dire pubblicamente ve la dite personalmente, ma invochiamo questo benedetto arcangelo che con quella spada tagli un po' di corna, perché ce ne sono troppe in circolazione, c'è il fumo dentro e fuori.
Diciamola anche adesso.
Come?
Diciamola anche adesso.
Sì, si può dire. La conoscete la preghiera? Ma voi la sapete in latino, io la so in italiano, ma insomma San Michele lui è anche bilingue, cioè capisce bene. Io vengo dall'Alto Adige, per cui là sono tutti bilingui. Allora, la possiamo dire dopo? La diciamo dopo. Allora, adesso vi racconto altri particolari riguardo a San Michele. sono fatti, diciamo, sono personali, ma siccome io non l'ho cercato, mi sono trovato coinvolto in certe situazioni, e allora per l'edificazione, per il bene delle anime, io le racconto anche a voi perché sappiate che siamo in guerra. Stavo a Lourdes come barelliere. La mattina, almeno quando ci andavo io, era così. La mattina i francesi, che sono loro che dirigono tutto, i barellieri francesi, davano disposizioni, questo si può fare, quello non si può fare, a quell'ora si fa questo, a quell'ora si fa quello, bisognava essere obbedientissimi perché sennò si svergognavano davanti a tutta la gente. Quella mattina, non so come mai, ma sono cose che le organizza qualcuno, cioè non dipende da noi, ma qualcuno le organizza, le prepara perché vuole che le... abbiamo qualcosa da imparare, insomma. Quella mattina, non lo so, mi sono svegliato con un desiderio, proprio di dire rosari in quantità. Non è mai successo, magari mi capitasse spesso questo desiderio ardente. Io gli recito i rosari, ma quella mattina lì proprio sembrava che di essere sollecitato. Come mi sono alzato alle 5 della mattina, ho cominciato a dire Ave Maria, e poi anche quando portavo i malati con le barelle me lo legavo attorno ai polsi e se non potevo, perché avevo le mani occupate, però continuavo a dire Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Chissà, strano, quella mattina lì le cose sono iniziate così. Andiamo, quella mattina pioveva e allora tutti i malati bisognava portarli nella basilica sotterranea perché pioveva. San Pio X. Che succede? Altri ragazzi che erano venuti con me, che era un po' di anni fa, vero? Dicevo, portatevi delle scarpe adatte, un impermeabile, perché se piove là, quando piove, piove, eh. Ma no, cosa vuoi, è caldo, è primavera, estate, cosa vuoi che sia un po' d'acqua? Ne è venuta giù di acqua finché bastava. Loro, per cui, non hanno fatto niente. Dice, come facciamo a uscire in queste condizioni? Per cui io, che ero attrezzato, mi facevo viaggi avanti e indietro a portare malati, ero bagnato comunque perché... gli altri erano bagnati d'acqua, io ero bagnato di sudore perché continuavo a correre a portare malati. Solo che avevo il fiatone, dopo averne portati un certo numero, mi fermo ai piedi di una di quelle rampe che portano giù, rampe molto larghe, non l'hai viste, no? Sono molto larghe, deve entrare anche un camion dentro là perché con tutta la gente che c'è. E mi fermo a vedere gli ultimi, qualcuno insomma aiutava a portare qualche malato, no? E io avevo la responsabilità di controllare. Sono là che guardo, a un certo momento portano un ragazzino, deve essere stato paraplegico, sapete, di quelli che sono tutti avvitati, sembrano poverini, no? Che compassione, no? Guardo sto ragazzino e mi sento dire interiormente, ma pensavo che fosse un pensiero mio, l'ho capito dopo, dice, vedi quel bambino, quel ragazzino com'è contorto? Sì che lo vedo, no? Mi sono risposto, pensavo di parlare con me stesso, no? Ti fa compassione? Sì, mi fa compassione, sempre dico, sono pensieri che mi faccio io. In questa chiesa ci sono delle persone che sono graziose all'esterno, ma hanno l'anima più contorta di quel corpo. Non fare solo il barelliere dei corpi, fai anche il barelliere delle anime. Mamma mia. Oh, me sono gelato a sentire questa frase, non era fantasia, era troppo giusta per sembrare fantasia. Allora, pensate, dalla mattina, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, cosa faccio? Mi sposto e vado verso il tabernacolo e uso questa frase a mo' di preghiera. Signore, ti prego per tutti quelli che hanno l'anima più contorta di quel corpo là. Cosa dovevo dire, no? io ho girato le parole in preghiera e poi inizia il pontificale, io devo stare in mezzo alla gente, in mezzo ai malati. Al termine del pontificale, una signora che non mi conosceva, era di un'altra regione, era molto corpulenta, aveva la sclerosi a placche, mi dice: Claudio, portami alle piscine. E la guardo e dico: tanto non so come faccia questa qua a chiamarmi per nome, che non c'era scritto qua il nome, eh? A quel tempo non c'erano i nomi sulle giacche. Ma dico: guarda, non è possibile, perché questa mattina i francesi hanno detto: di mattina i pellegrini, una volta era così, di mattina i pellegrini, di pomeriggio i malati, per non creare confusione. No, ma io sento che devo andare proprio oggi, devo andare proprio adesso, devo andare proprio adesso. Portami, ma guarda, io non... Cioè, mi piglio solo delle parolacce, mi hanno detto che non si può. Ma guarda, insomma, però queste Ave Marie mi avevano rabbonito forse, allora io... Guarda, se mi piglio qualche umiliazione non è che mi fa male, no? Io ci provo e piglio sto caretto che pesava un quintale e mezzo, sta qua di più, no? Cioè, era enorme... Porta questa verso le piscine. A quel tempo, dopo le arcate, c'era una postazione del capo dei barellieri che era come un radar. E se per caso c'era qualcosa che non funzionava, povero te. E io con la coda dell'occhio avevo visto, dico: adesso preparati perché te le senti, dirà, ma sei ignorante, proprio non hai capito che stamattina ti ho detto che non si può. Guardo, questo parte dalla sua postazione, viene verso di me, dico: preparati. Cosa succede? Non so, forse era un miracolo. Mi fa un inchino. In che cosa posso servirla? Dico: questo mi ha scambiato per il figlio della regina Elisabetta, non lo so, per qualche personaggio importante, per qualche... Non so, lui si è sbagliato, lui pensa che io sia quello che io non sono. Allora io ho pensato: gli italiani parlano anche con le mani, no? Se io parlo in italiano dirà: ho sbagliato tutto. Gli ho fatto vedere sta donna alle piscine, ha fermato la fila e gli ha fatto fare il bagno. Tutti quelli che andavano là dicevano: impossibile. Oh, io vi dico che è successo così. Però, siccome temevo che lui poi mi facesse delle domande, credendo che io fossi quello che non ero, qui mi sono spostato verso la grotta. E arrivo proprio sotto la grotta e c'era, non so, adesso sono stato anche dopo, ma hanno cambiato tutto adesso, c'era un sacerdote con tanto di microfono, che scandiva il rosario, perché la Madonna voleva che si entrasse recitando il rosario. Ancora c'è questo. Io arrivo, sentite che coincidenze, no? Arrivo mentre c'è un sacerdote che sta facendo una violenta discussione con un barelliere italiano, il quale le dice: padre, vado avanti con il rosario, perché la Madonna vuole così. No, basta, io l'ho già detto, basta, non mi interessa niente, io me ne vado. Ma dico: ma tu pensavo, se io, mentre passavo più lì sotto, no? Se io che sono cattivo a sentire queste parole sotto l'Immacolata, a dire io sono stufo di dire il rosario, cercatevene un altro, il barelliere, diciamo che lo strappo l'ha allargato, perché dice: qui a Lourdes ci saranno, che ne so, 2000 sacerdoti, quando ne cerchi uno per pregare non lo trovi. Dico: mamma mia, e il microfono era pure acceso, no? Dico, insomma, stavo male a sentire sta cosa, no? Però era la giornata delle Ave Marie. Mentre sento questo, più in fondo sento gridare: non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire. Dico: mamma mia, che giornata, ragazzi, tra la storia delle anime contorte, le corse con i malati, questa cosa qua, Dico, ma che giornata questa di oggi? Vado verso sta ragazza, era di Signa, qui, Toscana. Dice, non voglio morire. Dico, guarda, qui non è mai morto nessuno. Qui si guarisce, ma non si muore. Se mi guarda così, come un toro nell'arena. Noi di qua non ce ne andiamo. Era da sola. Cosa ho fatto? San Michele Arcangelo, l'ho invocato subito. Non nominare il nome di quello là, il nostro grande nemico. Piacere, gli ho detto, no, che sia il nostro grande nemico. Mamma, mi è successo. Il barelliere francese che ha seguito la scena dice, tienla stretta perché questa ti scappa. Dico, deve fare i conti con me, però non scappa. Insomma, fatto sta che l'hanno messa poi dentro nella vasca, c'erano delle belle contadinotte con le braccia così, se l'hanno ficcata sotto acqua. No, dopo mezz'ora esce, sembrava morta. Era su una barella, occhi rovesciati, unghie viola, labbra viola. Dico, è morta. Non era morta, perché con un fil di voce mandava accidenti a tutti quanti, ce l'aveva con la Madonna, con tutti i santi, insomma. La madre di questa ragazza gli dice, senta, mi può fare la carità, visto che lei non ha paura di queste cose. Devo aver paura, cioè, io ero armato fino ai denti con il rosario. Allora, me la può portare all'asil, era il primo ospedaletto dove stava, dice, dove verrà l'esorcista. E vabbè, piglia sta ragazza che l'hanno messa distesa su un triciclo, su una di quelle barelle a tre ruote, e io la porto di là e pensavo tra me, ma tu pensa, sto facendo Caronte alla rovescia, sto portando i diavoli col carretto, no? Dall'esorcista. Mi veniva anche da ridere, no? Continuavo a dire Ave Marie. Arrivo là, adesso non vi racconto tutta la storia, però mi fermo perché c'è ancora di mezzo San Michele. Arriviamo lì e la madre dice, ma sto esorcista ha detto che sarebbe arrivato, non lo vede, esce una infermiera e dice, portatela dentro. Dice a me, lei le faccia la guardia. L'hanno portato in una stanza, c'era un separé, per cui gli altri non vedevano nulla, io stavo alla testa sua, lei era distesa con le gambe di là e la testa di qua, e io stavo dalla parte della testa, e tenevo il rosario, però il rosario, ma lo tenevo così sotto l'ascella, per cui nessuno poteva sapere quello che io stavo facendo, perché pregavo mentalmente. A un certo momento mi viene alla memoria, dice, San Michele è il nostro grande nemico. Ah, bene. Allora io avevo il segno delle Ave Marie, che le tenevo con la destra, cosa ho fatto? Con la sinistra ho preso il segno, la ragazza era messa lì con gli occhi rovesciati e non poteva sapere quello che io pensavo, con questa mano vado verso il portafoglio perché sapevo di avere la preghiera di San Michele Arcangelo nel portafoglio. Questa qua, che sembrava morta, invece era troppo viva, mi fa, non ti permettere di tirar fuori quell'affare là perché la pagheresti cara. Mamma mia, dico, altro che raggi X, no? Quelli vedono, c'hai la medaglietta, loro la vedono, anche se non si vede, anche se è nascosta. Ha visto che con la mano era come, chi era? Tex Willer, che andava verso la pistola, no? E io stavo andando verso il santino di San Michele, dice, non ti permette di tirare fuori quella cosa là perché la pagheresti qua. Allora io, sai, la prudenza è dei santi, santo non sono, ma almeno qualche volta sono prudente, ho continuato con le mie Ave Marie in attesa che venga l'esorcista. Io non conoscevo nessuno di tutta quella gente. Arriva l'esorcista. Ah, padre, come sono contento di vederla. Le consegno il mallotto, le consegno e io me ne vado, no? No, tu vieni con me. Ma no, padre, io c'ho da fare, se sono barelliere, c'ho da fare. No, tu vieni con me. No, guardi, padre, io sto bene lo stesso. No, tu vieni con me. Io dico, no, io non vengo, te lo comando, devi dire com'è, mamma mia, oh, mi è toccato andare ad assistere all'esorcismo e non vi racconto tante cose, ma forse qualcosa vi posso dire. Allora, discendiamo sopra alla mansarda, andiamo sopra la mansarda, così, perché la gente curiosa, avevano visto che c'era sta indemoniata, no? Allora tutti volevano vedere, sono curiosi, si elettrizzano quando vedono cose strane, no? Dico, perdete tempo, gli date gloria, state tranquilli, pregate. E dice, andiamo alla mansarda, così quando questa strilla nessuno sente niente. Però saliamo e lui comincia con il rituale, acqua santa, sapete quante cose ha imparato? E questa gridava, state attenti, prendete nota di quello che vi dico, memorizzate. Con l'acqua santa la spergeva, basta prete, basta! Questa non è acqua, questo è metallo fuso che ci passa da una parte all'altra. Ce l'avete l'acqua santa in casa? La usate? Vi segnate quando entrate, quando uscite di casa? Dice questo, sentirmelo dire dal demonio, no? Questa non è acqua, questo è metallo fuso che ci passa da una parte all'altra. Dolori atroci. Mamma mia, hai pensato? A quel tempo era successo qualcosa, gli innovatori avevano tolto l'acqua santa perché roba del Medioevo, qui non esisteva più l'acqua santa. Dico, hai visto? Ha ingannato pure i preti. Poi prende la stola, gliela piazza sulla testa e dice, prete, toglici questa montagna dalla testa. Ma mi dico, una montagna? Dico, una stola peserà 2 etti, una montagna, no? E dico, parla, ma questa è la storia della montagna, e questo dice il potere della Chiesa, no? Ah, hai capito? I preti non la usano più, è riuscito a convincere i preti a non usare più la stola, e io intanto sentivo, era una specie di catechismo fattomi dal diavolo, bisognava che la sentissero anche i preti, però. Allora, questa povera ragazza aveva fatto il bagno, era uscita stravolta, poi comincia l'esorcismo, dice, la lasciamo riposare. Allora, era una stanzetta piccola, insomma, di sarà stata, che ne so, 4 metri per 3, ecco, lei stava là, in fondo, su questo lettuccio, io mi sono arretrato, perché ero stanco dalla mattina che correvo, che facevo tutte queste cose, sono appoggiato al muro e con la solita corona in mano, che la mattina vi ho detto una voglia matta di dire Ave Maria, ma la Madonna lo sapeva, continuo a dirle Ave Maria, ma le dico così, ma mentalmente, qui, mentre sta ragazza è stesa sul letto e il sacerdote la lascia riposare un po', io mentalmente, così, dico le Ave Maria. Passano 2 minuti, a te chi t'ha mandato? Il prete vi lascia in pace, tu continui a flagellarmi con quell'affare là. Mamma mia! Il prete era un padre sacramentino, molto versato nell'adorazione eucaristica, ma forse poco nella devozione mariana. Cosa dice questo prete? Questo padre dice, esagerati, possibile che il rosario vi dia tanto fastidio? Vedete, la Madonna voleva istruire il prete, no? Mi ha coinvolto in questa storia. Allora senti un boato, una voce tenebrosa, è la nostra rovina, mamma mia, è la nostra rovina, il rosario è la nostra rovina. Allora lo recito anch'io, senti un urlo che non si sa da dove veniva, no, mamma mia, che catechismo oggi, è veramente incredibile. Per cui avete capito, cioè, volete essere rovinati o volete rovinare? Se volete rovinare il nemico dell'anima vostra, rovinatelo con il rosario, che è la sua rovina. Volete essere rovinati, fate a meno di rovinarlo. Un certo sacerdote, amico mio, caro, che è anche quel padre lì è anche, diciamo, padrino di battesimo di mio figlio. E cosa vi racconto sto fatto che c'entra con padre Pio? È un sacerdote che ha patito tantissimo, sospeso a divinis dal vescovo perché andava a confessarsi da padre Pio, che non si può fare sta cosa, però con padre Pio c'era sempre da patire. Bene, me lo racconta lui, per cui dalla sua viva voce entra nelle mie orecchie. Dice, io di rosari ne sgranavo tantissimi dalla mattina alla sera perché padre Pio, nostro padre spirituale e maestro, lui continuava a dire rosari, per cui anch'io continuavo a dire rosari. Sono in attesa di confessarmi, arriva il mio turno. Io sto pregando il rosario, il confessionale è come lì alla seconda fila, da qua a là sono 8-9 metri. Naturalmente prendo la corona e la metto in tasca, vado a confessarmi. Dice, il tragitto tra qua e là, a metà mi arriva una tentazione, una cosa che mi ha fatto diventare bianco come la neve. Uno spavento, una cosa che non mi era mai successo, mai entrata nella mia testa, una tentazione terribile. Sono diventato bianco come uno straccio. Padre Pio aveva seguito la scena. Dice, io mi inginocchio, padre Pio mi sorride e mi mette una mano sulla spalla e dice, figlio caro, o spari tu, o spara lui. Avete capito? Più chiaro di così? Allora, nei nostri guai quotidiani abbiamo sparato noi o ha sparato lui? Provate a fare l'esame di coscienza. Vedrete che quando non abbiamo sparato noi, ha sparato lui. Al tempo di Bartali e Coppi, che sono stati da padre Pio, al tempo del Giro d'Italia c'era la tappa dello Stelvio. I televisori erano in bianco e nero, pesavano un quintale, diciamo, erano enormi, un video piccolo, bianco e nero, si vedeva e non si vedeva. E hanno voluto portare in convento un televisore per far vedere a padre Pio questi due corridori che stavano facendo lo Stelvio tra due, diciamo, muraglie di neve che erano alte 2,5 metri, per questi poveri corridori, diciamo, tra queste due muraglie di neve, che forse stava anche nevicando, insomma, era veramente una tappa tremenda, dice, portano il televisore in convento, il padre, venga a vedere Bartali e Coppi, no? Padre Pio dice, quando entrerà nelle case l'imperatrice, caccerà fuori la regina del Santo Rosario. C'è riuscito? C'è riuscito a cacciare fuori la regina? Una volta tutti in ginocchio, rosario. Adesso tutti seduti in poltrone sofà a guardare la televisione. Avete visto l'imperatrice? E poi ci lamentiamo, ma guarda sto mondo com'è ridotto, è colpa nostra, perché la Madonna ci ha invitato, questa, il rosario cos'è? È una dolce catena. Allora, con tutti i rosari che noi avremmo dovuto dire, avremmo incatenato il demonio. E la gente, ma vedi la stoltezza, no? Dicono, il demonio è scatenato, l'hai scatenato tu perché non l'hai incatenato, scusa. Prova a dire rosari, così lo incateni. Non gli dici, io lo scateni. Ma che strano, io non so, anche l'intelligenza dell'uomo d'oggi, io non so dove sia finita. Forse nella memoria del tablet, non so, perché siamo telecomandati e pensiamo come pensa il mondo. Quando Gesù, sappiamo benissimo, che lo disse a Pietro, mi sembra, vero? Tu pensi secondo la carne e non secondo lo spirito. La televisione vi fa pensare secondo la carne, ma non secondo lo spirito. E allora, vedete, quante cose, vediamo se c'è ancora qualcosa da dire. Quella dell'altare ve l'ho detta, sì. Adesso, ma quanto tempo è passato? Termino con una barzelletta raccontata da padre Stefano. Mi spiace che sia nuovamente preso di mira il nostro amico Francesco come avvocato, perché la barzelletta riguarda proprio gli avvocati. Sentite che storia. Allora, le inventava padre Pio queste barzellette, siccome quell'avvocato lì che si era convertito continuava a portare a vice avvocati perché diceva vi faccio conoscere un santo. Allora, aveva sto stuolo di avvocati intorno e padre Pio comincia, dice ma voi sapete chi è il vostro protettore? Allora uno dice San Ivo. Come no? Sant'Ivo. No.
Ivo,
ma dice, padre, ce lo dica lei qual è il nostro, lei dice che non è lui, ci dica qual è. Ma vi racconto qual è il vostro protettore. Allora dice, comincia una storia, dice, vedete, un bel giorno l'ordine degli avvocati, nel suo congresso annuale, ha discusso questo problema, insomma, dice noi dobbiamo avere come tutti gli artigiani, tutte le professioni hanno un protettore, è giusto che lo abbiamo anche noi. E allora dice, gli avvocati vogliono sempre avere ragione, parlano tra di loro, ma non riescono a mettersi d'accordo perché essendo avvocati ne sanno una più del... Allora, cosa succede? Mi sono fermato là. Allora, dice, uno proponeva un santo, quell'altro ne proponeva un altro, quest'altro un altro ancora, insomma, discussioni, ma insomma, non si riusciva a metterli d'accordo. Allora, il segretario ebbe un'idea geniale. Dice, sentite, tagliamo la testa al toro, andiamo dal Papa e diciamo... ce lo trovi lei il protettore. Buona l'idea, dice andiamo, era Pio IX, un papa un tipo molto che scherzava volentieri, cos'era Pio IX, forse non lo so, Pio IX. E vanno da Pio IX e dice santità, noi abbiamo un problema da risolvere, vorremmo avere il protettore ma non riusciamo a metterci d'accordo, per cui lei che è il capo della chiesa ce lo assegni lei il protettore. Dice io sta responsabilità non me la prendo, dice trovare un protettore agli avvocati no, guardate, è più facile per tutti gli altri ma per un avvocato no, io questa responsabilità non me la prendo. Dice allora come faremo? Dice guarda, io vi posso proporre un mezzo per sapere chi è il vostro protettore. Venite nella sala, mi sembra la sala Clementina, non so, c'è una sala in Vaticano dove sono tutte le statue, i busti dei santi. Ci facciamo così, pigliamo uno di voi e mettiamo una benda bianca prima, poi una sciarpa nera, poi un cappuccio nero, poi dice, lo giriamo su se stesso parecchie volte così non sa, non può scegliersi perché non sa più dove sta. E dice dopo lui a tentoni deve andare e dove metterà le mani lui vuol dire che siete scelti come protettore da quel santo là. Santità, questa idea è veramente santa, è geniale. Bene, allora la racconta padre Pio Sestrella, gira e questo qua comincia ad andare in giro, dice, e mette le mani sulla testa, indovinate di chi? E dice, come facciamo a saperlo? Ha messo le mani sulla testa di Lucifero che sta sotto i piedi di San Michele Arcangelo. Era speciale Padre Pio, c'erano le barzellette. Sapeste quante barzellette le inventava lui al momento, no? Era altro che burbero, ma rideva di gusto quando rideva, eh? Che cosa vi devo dire ancora? Due ore sono che parliamo. Non so, bevo un po'.
Avete qualche domanda?
Diamo il microfono, magari forse.
Però carta bollata,
Se avete lasciato qualche domanda, altrimenti chiudiamo. No, pare non ci sono domande. Allora ringraziamo.
Allora, la preghiera San Michele Arcano.
Però in italiano non lo so.
Allora so io.
Io so solo in latino.
Beh, ma loro la sanno in latino, no?
No.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro la perfidia e le insidie del diavolo. Tu sii il nostro sostegno, che Dio eserciti su di lui il suo impero, noi supplichevoli lo preghiamo. E tu, principe della milizia celeste, ricaccia dall'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali errano nel mondo a perdizione delle anime. O Arcangelo San Michele, difendici nel combattimento affinché non cadiamo nel terribile giorno del giudizio. Amen.
Grazie. Allora, la benedizione. La ringrazio anche voi di tutti i commenti di ieri.